È del vostro Enzo che vi saluta, grazie per essere ancora una volta all'ascolto e possiamo continuare quindi il nostro studio della prima lettera di Giovanni. Stiamo considerando, vi ricordo, il quarto capitolo. Vi rileggo a questo proposito i versetti che abbiamo visto proprio ieri, i versetti dal 10 al 13. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo Spirito. Abbiamo concluso dicendo che nessuno ha visto Dio e quindi l'unico mezzo per vedere Dio è vederlo in coloro che credono in Lui. I cristiani, se amano Dio, portano i frutti elencati in Galati 5, nei versetti 22 e 23. Il frutto dello Spirito è scritto. Invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ed è in questo che la gente vede Dio in noi. C'è un bisogno che molte più persone siano in grado di vedere l'amore nella vita dei cristiani. Questo è un insegnamento che oggi viene sicuramente trascurato. Quante volte sentiamo questo insegnamento in chiesa, o alla radio, nei seminari che vengono tenuti? È questo l'insegnamento che viene dato come basilare? Quando l'amore di Dio è in una casa, non ti devi preoccupare del ruolo della moglie, e se lei ubbidisce al marito, se il marito deve essere capo della casa, è tutto quell'argomento. Paolo scrive, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. In Efesini 5, al versetto 25, troviamo questo. Se lui la ama, se lei è una donna per la quale lui darebbe la sua vita, e se la moglie può dire che lo ama con tutto il suo cuore e farebbe tutto per lui, allora io non credo che tu abbia bisogno di molte regole da seguire. Quanto è meraviglioso l'amore. Se solo il Figlio di Dio potesse sempre manifestare l'amore di Dio agli altri intorno a lui. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del Suo Spirito. Prima, nel versetto 4, Giovanni ha detto, «Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Tu sei ripieno dello Spirito di Dio, e lo Spirito di Dio può produrre questo amore nel tuo cuore. Tu non puoi produrlo, io non posso produrlo, io non posso vivere così. Il mio istinto naturale è che se qualcuno mi colpisce, restituisco il colpo. Ma se siamo ripieni dello Spirito di Dio, manifesteremo il vero amore al mondo. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo. Abbiamo letto il versetto 14 del capitolo 4. Questa è la testimonianza del Vangelo. Il mondo è la società peccatrice, lontana da Dio, sotto il dominio di Satana. Il suo bisogno urgente era quello di essere liberato dal peccato, da Satana. Così il Padre ha amato così tanto il mondo, come dice Giovanni 3,16, che ha mandato il suo figliolo, il suo amato, il suo unico figlio, per essere il suo Salvatore. Questo è il messaggio che dobbiamo dare. Giovanni ha visto e testimonia queste cose. Gesù era il Figlio di Dio, era espressione dell'amore di Dio. Questo ci obbliga ad amarci l'un l'altro, ad abbandonare i peccati per i quali ha dovuto venire Gesù. Testimoniare delle stesse cose. Questo è lo scopo del nostro amore. Ripeto di nuovo, l'amore cristiano non è sentimentale, non è sessuale, non è sociale, non è qualcosa che trovi a un ricevimento, è qualcosa che si rivela quando portiamo Cristo in un mondo di peccatori perduti. Questo è il modo in cui manifestiamo il nostro amore. Questo tipo di amore è difficile da capire. È possibile vederlo nei missionari che lavorano in luoghi sperduti, difficili. Essi amano la gente, molta gente che loro amano è difficile da amare. Ma essi hanno amore per loro, un amore che è meraviglioso da vedere. Cosa stanno facendo? Stanno portando il Vangelo a quella gente e questo è ciò che Dio ha comandato loro di fare. Quando vanno lì per la prima volta forse non amano la gente, ma dopo aver testimoniato alla gente, vedi, amica, amico, li amerai o non potresti essere figlio di Dio. Al versetto 15 di Prima Giovanni 4 troviamo un'altra importante affermazione. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Questo è il Vangelo. Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito. Così ce lo ricorda Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 3 e 4. Amico, amica, se Lui, se Dio, non è quello che dice di essere, la sua morte, la sua risurrezione, non hanno alcun senso. Infatti, Gesù non è risuscitato dai morti se lui non è quello che egli dice di essere. Ma tutti i fatti puntano all'evidenza che egli risuscitò dai morti e provano che egli nacque da una vergine. Lui era quello che diceva di essere. Gesù è il figlio di Dio. Dio rimane in lui ed egli in Dio. Questo è il motivo per cui il Signore Gesù poteva dire: «Tutte le cose che il Padre fa, anche io le faccio». Egli sosteneva questo: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Giovanni 5, versetto 24. Com'è possibile? Aveva appena detto in Giovanni 5, versetto 19, «Il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre, perché le cose che il Padre fa, anche il figlio le fa ugualmente». Risusciterà i morti, giudicherà tutti i morti. Per questo egli, il Signore Gesù, può dirti che a motivo di chi lui è, se tu sentirai la sua voce, se crederai a lui, sarai salvato. Come giungono quindi gli uomini a riconoscere la divinità di Gesù? La testimonianza degli apostoli è necessaria, però non forza il consenso. È per mezzo dello Spirito di Dio, come abbiamo visto in precedenza, che gli uomini riconoscono che Gesù è il Messia venuto come uomo. Qui viene detta la stessa cosa. Chi dice che Gesù è il figlio di Dio, prova il fatto che lui dimora in Dio, e Dio in lui. Leggiamo ora il brano che va dal versetto 16 al 19, dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 4. «Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio, e Dio rimane in lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo». Ci sono degli intrecci. Non puoi dire che tu ami Dio e che sei un figlio di Dio quando odi i tuoi fratelli. Questa è la seconda volta in questo capitolo che troviamo la definizione «Dio è amore». Non dice che Dio ama, ma che Dio è amore. Ma anche così, un conto è credere che Dio ci ama, che Dio è amore, altra cosa è imparare ad amare, a dimorare noi stessi nell'amore. Questo nostro dimorare in Dio è l'unico modo per credere e amare. Gesù Cristo per primo portò agli uomini la concezione che l'uomo ama Dio soltanto perché Dio lo ha amato per primo. Non c'è questo pensiero tra le filosofie dell'antica Grecia o Roma. Gli uomini che stabilirono questo pensiero nella letteratura dell'umanità erano seguaci di Gesù Cristo. Il suo amore sorpassa ogni conoscenza, ci circonda dietro e davanti, appoggia su di noi la sua mano potente. È alto, non possiamo raggiungerlo. Se saliamo in cielo, è là. Il suo amore ci coprì alla nostra nascita e ci custodirà nella vecchiaia. Persino il nostro peccato non potrà ridurre quell'amore. Che Pietro peccò nessuno può metterlo in dubbio, ma il suo peccato lo separò da Cristo, forse? No. E quando Cristo risuscitò, egli mandò le donne a raccontarlo, specialmente a lui, proprio a Pietro. Nel giardino, egli, il Signore Gesù, lo consolò e presso il lago gli insegnò che il suo amore sarebbe stato quello di sempre. Crediamo nell'amore di Dio, anche quando non sembra tale. Noi abbiamo conosciuto, dice l'Apostolo, che Dio è amore, indescrivibile e immutabile. Ma ci sono volte in cui dobbiamo credere in questo amore, come quando ci troviamo perplessi a causa dei problemi della vita. Spesso affrontiamo cose che ci sembrano in contrasto con l'amore di Dio. In questi casi dobbiamo credere che l'amore di Dio è sempre lo stesso. Egli è amore e niente può accaderci che non abbia a che fare col suo amore. Vi è poi in questi versetti un duplice intreccio di temi. Primo, il tema del credere e dell'amare. Secondo, il tema della missione del Figlio e la testimonianza dello Spirito. Attraverso entrambi è possibile credere e amare. Nell'invio del Figlio vi è una prova storica sia della sua divinità che dell'amore del Padre. Noi abbiamo veduto, abbiamo conosciuto, abbiamo creduto. Ma questo non è sufficiente. Senza lo Spirito Santo la nostra mente è al buio, il nostro cuore è freddo. Solo lo Spirito Santo può illuminare la nostra mente perché creda in Gesù e riscaldare il nostro cuore così che possa amare Dio e gli altri. E quindi, ripetiamo, il credere e l'amare sono prove che lo Spirito è all'opera in noi. Il nostro amore è reso perfetto, completo. Non è certo l'amore di Dio che diventa perfetto, ma il nostro amore per Lui. Giovanni non sta dicendo che il nostro amore possa essere assolutamente perfetto in questa vita, ma che piuttosto possa maturare ed essere perfettamente radicato in Dio. In questo l'amore è reso perfetto. E poi ci dà due segni, la sicurezza davanti a Dio e l'amore per i fratelli. Abbiamo già esaminato la fiducia che avremo al momento della venuta di Cristo, la fiducia, l'arditezza che abbiamo in preghiera, ma qui si parla del giorno del giudizio che seguirà il ritorno del Signore. Nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. Se tu ed io amiamo Dio, amiamo il Signore Gesù e ci amiamo l'un l'altro come fratelli e sorelle nella fede, allora questo ci darà fiducia e non avremo alcuna paura del giorno del giudizio. Perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. In altre parole, siamo proprio come il Signore Gesù. Lui risuscitò dai morti, ci viene detto qui, Lui vive. Beh, abbiamo anche noi quella vita e Lui è lassù, alla destra di Dio. Come Gesù chiama Dio suo Padre, anche noi lo chiamiamo Padre. Noi siamo in Cristo e siamo accettati e amati. Per questo Giovanni può dire che nell'amore non c'è paura. Non c'è niente come la paura nel cuore umano, ma il Figlio di Dio non deve temere alcun giudizio che verrà. È stato tutto risolto quando Cristo morì per te. Chi ha paura non è perfetto nell'amore. Così è scritto. Se tu hai paura, non puoi gioire della tua salvezza. La gioia viene dall'amore, e se tu hai amore nel Signore Gesù, per Dio, per i tuoi fratelli, allora la tua paura è stata eliminata. Lui ci ha amati quando noi non eravamo degni. Lui è degno di essere amato. Lui è degno, l'agnello è degno di tutto il nostro amore, tutta la nostra devozione, tutto il nostro servizio. Leggiamo gli ultimi due versetti del capitolo 4, il 20 e il 21. Se uno dice, io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. L'amore per Dio non si esprime solamente in un atteggiamento fiducioso verso di Lui, privo di paura, ma in una preoccupazione amorevole verso i nostri fratelli cristiani. L'amore scaccia la paura, ma scaccia anche l'odio. Giovanni dice che se tu dici di amare Dio e odi tuo fratello, sei un bugiardo. Non l'ho detto io questo, lo dice Giovanni. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. E effettivamente, se non amiamo nostro fratello, allora non amiamo neanche Dio. Amare Dio e i fratelli è un unico comandamento. Cristo insegnò questo duplice comandamento. Fu Lui ad unire i passi di Deuteronomio e Levitico e dichiarare che tutta la legge e i profeti dipendono da questo unico comandamento. Se amiamo Dio, dobbiamo osservare i Suoi comandamenti. Il suo comandamento è di amare il nostro prossimo, come noi stessi. Dio non ti chiede se tu te la senti o se lo vuoi fare. Lui dice, questo è quello che ti comando, perché io amo, anche tu devi amare. Se tu sei dedicato al Signore, lo dimostri nella tua vita, lo dimostri nel tuo servizio. Col capitolo 5 siamo giunti all'ultima grande divisione di questo piccolo libro meraviglioso. Nella prima parte di quest'epistola abbiamo visto che Dio è luce. Nella parte centrale, molto ampia, abbiamo visto che Dio è amore. Il soggetto di questo capitolo finale è Dio è vita. Ormai ci sono familiari le tre prove che Giovanni applica, anche se non sempre nello stesso modo, a chi dice di essere un cristiano. Nel capitolo 2 le ha presentate in questo ordine, l'ubbidienza, l'amore, il credere. Nel capitolo 3 parla solo dell'ubbidienza e dell'amore. Nel capitolo 4 solo del credere e dell'amore. Ora, nel capitolo 5, troviamo nuovamente tutte e tre le prove. Troveremo le parole credere, fede, amore, osservare i comandamenti. Ciò che ora si impegnerà a dimostrare è l'unità di questa triplice tesi. Non ha scelto le tre prove a caso, ma dimostra che sono strettamente intrecciate e che è difficile staccarle tra di loro. Alla fine del paragrafo precedente, Giovanni diceva che se amiamo Dio, dobbiamo amare i nostri fratelli. Ora verrà elaborata la congiunzione tra questi due amori, il credere e l'ubbidienza. I primi cinque versetti iniziano e finiscono con il credere, e tra essi scrive dell'amore, dell'ubbidienza. Il legame tra loro è la nuova nascita. Fede, amore e ubbidienza sono la crescita naturale che avviene dopo la nascita da Dio. Così come nel capitolo 4 la fede e l'amore sono stati indicati come la prova della dimora reciproca di Dio e del suo popolo. Nei primi versetti inoltre Giovanni parla della vittoria del credente sul mondo. Il mondo qui è cosmo, cioè il mondo con tutte le sue organizzazioni, tutti i suoi governi, tutto il suo egoismo, la sua rabbia, il suo dolore, la sua malattia, il suo terribile peccato. Giovanni non dirà che è possibile per il Figlio di Dio avere la vittoria proprio qua giù, sul mondo. Concludiamo per oggi leggendo questi 5 versetti. Voglio proprio lasciarvi con questo testo, i 5 versetti di Prima Giovanni, capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Bene, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento. A domani.